Buongiorno, buongiorno, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattino dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. I nostri contatti, quelli della diretta, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, la nostra casella di posta invece 372@radiopopolare.it. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire. Sulla nostra pagina, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico online. Si contatta www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, di che cosa parleremo in quest'ora insieme?
Tanti argomenti e alcuni veramente molto scottanti. Cominceremo a parlare di quello che sta accadendo in Regione Lombardia. Torneremo su una delibera che rischia veramente di cambiare definitivamente l'organizzazione della sanità lombarda. Passeremo quindi a parlare poi della qualità dell'aria a Milano in pianura padana, inquinamento atmosferico e in particolare i suoi effetti sull'infanzia. Torniamo poi, purtroppo, siamo obbligati a tornare per dare le notizie, a Castellanza. E parleremo di quello che avviene, del rapporto tra la gente di Castellanza, in questo caso Multimedica. E infine, come sempre, la nostra rubrica su Gaza, e questa volta saremo in contatto con una studentessa di medicina.
Allora, cominciamo la puntata andando a parlare di quello che accade in regione. In regione è stata approvata una delibera che rischia di peggiorare sensibilmente la situazione della sanità nella nostra regione. Allora Vittorio, prima di dare il benvenuto alla nostra prossima ospite, facciamo un riassunto di che cosa stiamo parlando.
Io preciso subito a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare che i particolari su questa vicenda, anche con i link ai documenti, li possono trovare sugli ultimi due numeri di Diritti in Salute, la mia newsletter gratuita che esce ogni due sabati. Anche sul prossimo numero, che uscirà non domani ma tra una settimana, troveranno degli aggiornamenti con i link. Quindi abbonatevi, è gratuito e potete avere tutte le informazioni sotto mano in ogni momento. Quello che è accaduto è estremamente grave. Il 15 settembre è stata approvata una delibera, la delibera 4986, attraverso la quale la Regione sostanzialmente obbliga, da ordine, alle ASST e agli istituti di ricerca scientifica pubblici, quindi a tutte le strutture sanitarie pubbliche, di andare a firmare un accordo, un contratto, e la bozza del contratto viene messa come allegato direttamente in delibera. Quindi devono firmare le strutture pubbliche un contratto, sentite bene con chi? Con fondi finanziari, assicurazioni e mutue. Per che cosa? Per garantire un servizio ai loro iscritti. La delibera precisa che il costo che la sanità pubblica deve mettere in conto a fondi, assicurazioni e mutue deve essere un costo per ogni prestazione inferiore a quella che paga il singolo cittadino se va privatamente. E non solo, stabilisce che il quantum da pagare deve essere determinato in base a una legge di mercato, cioè maggior numero di prestazioni garantite a quell'assicurazione, minor costo per prestazione. Ora, che cosa significa tutto questo? Significa tante cose. Primo, un aumento dell'attività privata dei medici all'interno delle strutture pubbliche, e cioè la famosa intramegna. Noi l'abbiamo chiamata super intramegna perché vuol dire che il medico, oltre a fare l'attività privata già prevista all'interno della struttura pubblica, presterà, se non si rifiuterà, un'attività privata a favore di assicurazioni, mutue e fondi finanziari. Che cosa ne consegue ovviamente? Ne consegue immediatamente un aumento ulteriore della lista d'attesa, cioè dei tempi di attesa per le altre persone. La cosa più incredibile, notizia di oggi, ho appena avuto il verbale, è che in una riunione della Commissione Sanità della Regione Lombardia, raccontando i risultati della relazione dei NAS, vi ricordate, la Regione Lombardia aveva dato incarico ai NAS a vedere che cosa non funzionava nelle liste d'attesa. Noi la relazione dei NAS non l'abbiamo mai avuta, se l'è tenuta la Giunta. Ma in Commissione Sanità, relazionando, la Regione Lombardia che cosa dice? Che uno degli elementi che è stato riscontrato è un'attività intramenia, quindi privata dentro le strutture pubbliche, superiore a quella che dovrebbe essere, superiore al massimo di quella che dovrebbe essere autorizzata. Quindi siamo in una situazione dove già viene fatta più attività privata di quella che la legge prevede dentro le strutture pubbliche, e qui viene fatto questo accordo con assicurazioni, fondi finanziari e mutue. È evidente che questo passaggio porta a privatizzare ulteriormente la sanità pubblica. Una cosa gravissima che parte dalla Regione Lombardia, ma che è ovvio che non si fermerà in Regione Lombardia, perché se lo tengono qui e l'hanno tenuto con questa delibera, le assicurazioni diranno: il resto d'Italia perché no?
E allora diamo il benvenuto a Monica Vangi della segreteria CGIL Lombardia. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, grazie a Monica Vangi di essere qua con noi. La CGIL Lombardia fin dall'inizio, anzi, ha contribuito a costruire Lombardia Sicura, il coordinamento di associazioni, forze sindacali, chi ci sta, forze politiche, chi ci sta, che ha lavorato per arrivare a chiedere il referendum in Regione Lombardia contro l'equivalenza della sanità pubblica e della sanità privata, e stiamo aspettando i magistrati che devono decidere sull'ammissibilità del referendum dopo che la Giunta l'ha bloccato. Lombardia Sicura ha lanciato una petizione con 100.000 firme, sempre contro aspetti particolari della privatizzazione della sanità, e Lombardia Sicura sta lavorando adesso contro questa delibera, appunto Lombardia Sicura, di cui la CGIL è fondatrice e parte attiva. Allora, grazie di essere qua con noi. La CGIL recentemente ha preso una posizione su questa delibera. Prego, a lei la parola.
Sì, grazie. Sì, abbiamo preso una posizione ovviamente di contrarietà, una posizione che è stata assunta sia dalla CGIL ma anche dalla categoria dei pensionati e dalla categoria della funzione pubblica. Quindi diciamo la categoria che rappresenta il personale. Intanto diciamo che questo provvedimento citato da Vittorio Nioletto, noi non lo abbiamo avuto attraverso la pubblicazione nel BURL, così come recuperiamo sempre tutti i provvedimenti, perché questa delibera è stata assunta ma non è stata pubblicata, quindi diciamo che hanno fatto e prodotto questa decisione gravissima senza peraltro che appunto il provvedimento fosse pubblicabile sul BURL. La cosa che ci ha portato ad esprimere appunto una valutazione assolutamente negativa è che nella delibera Regione Lombardia in premessa già cita che appunto nella nostra regione molti cittadini stanno utilizzando fondi, mutui e assicurazioni per avere garantita, come dire, l'assistenza sanitaria. Nella delibera nulla si dice in compenso rispetto invece all'annoso problema delle liste d'attesa, che spinge per forza di cose molte cittadine e molti cittadini a pagare appunto di tasca propria le prestazioni, chiaramente rivolgendosi alle strutture private, accreditate o anche pubbliche in regime appunto di solvenza, o meglio di libera professione. La delibera sempre in questione non fa peraltro accenno nemmeno a un problema strutturale che investe tutte le strutture pubbliche della nostra regione, e mi riferisco alla carenza cronica di personale e quindi dalla difficoltà di svolgere l'attività ordinaria. mi permetto di collegare a questo provvedimento, quindi la delibera 4986, ad un'altra delibera che invece è stata pubblicata, che è la 5057, è una delibera dove attribuisce, diciamo così, alle strutture, agli erogatori privati, accreditati e non, ulteriori 10 milioni di euro per assicurare le prestazioni, naturalmente, quindi con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa. In questa delibera, invece, Regione Lombardia giustifica questo ulteriore stanziamento di risorse dicendo che appunto le strutture pubbliche della nostra regione sono assolutamente in affanno, sia per carenza di personale, ma anche per interventi, diciamo, di ristrutturazione che sono in corso. Quindi è evidente che riteniamo come CGL che le due delibere non mettano in evidenza un'incoerenza. Noi siamo convinti che invece questa delibera, e quindi quella che stiamo attenzionando questa mattina, risponda ad una strategia, quindi a un disegno strategico che purtroppo conferma quello che già Regione da anni sta portando avanti, vale a dire un ulteriore colpo teso a demolire il Servizio Sanitario Nazionale e a rendere naturalmente impossibile ed esigibile il principio universalistico del diritto alla salute.
Ecco, lei nella nominare l'altra delibera ha fatto un passaggio che credo vada sottolineato con i nostri ascoltatori. Lei ha detto che nell'altra delibera stanziano 10 milioni per l'abbattimento delle liste d'attesa a privato convenzionate, addirittura privato non acconvenzionato. Cioè lei sta dicendo che in quella delibera vengono stanziati dei soldi al privato che lavora anche per conto proprio senza rapporto col servizio sanitario? È una novità.
La procedura indicata nella delibera in questione, che è appunto la 4556, che ha come oggetto garanzia dei LEA, quindi dei livelli essenziali di assistenza, attribuisce queste risorse e demanda alle singole ATS territoriali una procedura che si chiama manifestazione di interesse, rivolta ovviamente declinando alcune prestazioni naturalmente anche di ricovero, declinando appunto, dicevo, la tipologia di prestazioni in sofferenza negli specifici territori, e rimanda alle ATS questo strumento, che è la manifestazione di interesse, che è rivolto certamente ai privati accreditati, ma anche ai privati che sono ovviamente autorizzati al funzionamento, ma che non hanno una contrattualizzazione con Regione Lombardia. Sì, è esattamente così.
Quindi andiamo di mare in peggio. Senta, però io a questo punto una domanda particolare per chiudere il nostro collegamento gliela devo fare. Lei ha detto prima, e credo non a caso ha sottolineato, ha detto la CGL ha preso questa posizione durissima e l'ha presa anche la funzione pubblica. Se non sbaglio nei vostri meccanismi organizzativi, nella funzione pubblica ci sono dentro anche i medici, no? Allora il problema di questa delibera, una delle questioni di questa delibera, è che in questo modo non aumenta gli stipendi in modo significativo ai medici, cioè questa delibera non li aumenta proprio, ma dice ai medici che stanno in ospedale: aumentate l'attività privata intramenia, vi facciamo lavorare con le assicurazioni, così a fine mese portate a casa più soldi. Allora, il fatto che la CGL Medici non abbia appoggiato questa delibera mi pare particolarmente significativo. Come è avvenuto?
Sì, in un confronto al tavolo della dirigenza, dove è stata presentata l'elaborazione fatta da questo gruppo di lavoro, che poi insomma si è tradotto nella delibera, sì, la Funzione Pubblica Medici ha espresso naturalmente una contrarietà motivata, come dicevo prima, insomma, ad un provvedimento che mina il principio universalistico del diritto alla salute, devo dire in solitudine, perché le altre organizzazioni sindacali della dirigenza vedono in questa delibera un'opportunità, ed è questo il tema che appunto è centrale. Uh-huh. Cioè, vale a dire, vedono la possibilità di arrotondare, insomma, comunque di incrementare, passatemi il termine, gli stipendi, che sono assolutamente inadeguati. Questo vale per il comparto della sanità pubblica, ma in generale sui comparti di assistenza. E quindi è chiaro che la funzione pubblica l'abbiamo coinvolta, non solo perché la funzione pubblica medici ha preso ha assunto questa appunto posizione, ma non ci dobbiamo dimenticare che anche il personale del comparto, quindi di assistenza, potrebbe vedere in questa delibera una possibilità di arrotondamento degli stipendi. E qui c'è il nodo centrale, cioè gli stipendi, se vogliamo rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, c'è necessità ovviamente di investimenti, non solo sulle risorse umane, ma anche sui salari e quindi sugli stipendi di questo personale. Come adesso colgo l'occasione, ma anche l'ultimo contratto recentemente sottoscritto non ha visto la sottoscrizione di CGIL e di UIL, parlo di sanità pubblica, proprio perché il tema è quello delle risorse. Quindi è necessario, dal nostro punto di vista, avviare una campagna informativa fra gli operatori, ecco, perché appunto…
Certo, dobbiamo chiudere. Grazie, chiarissimo. Grazie mille Monica Vangi, segreteria CGIL Lombardia.
Buona giornata, grazie a voi.
Avete capito quindi di cosa si tratta, eh? E io vi aggiungo un'ulteriore riflessione. Attenzione, perché se poi le grandi strutture ospedaliere, per esempio della Lombardia, di Milano, Policlinico Niguarda, fanno gli accordi con le assicurazioni e le assicurazioni portano in cassa a queste strutture tot soldi, beh, queste assicurazioni, che siano dentro o fuori i consigli di amministrazione, peseranno sulla determinazione delle scelte di sviluppo futuro di quegli ospedali. Aumentare un reparto, raddoppiarne uno, chiuderne un altro, investire di qui, investire di là e via dicendo. Detteranno la linea. E il direttore generale dirà: vabbè, ma non posso perdere questi soldi che arrivano dalle assicurazioni. E quindi in pratica noi trasformeremo ospedali pubblici in ospedali, nei fatti, gestiti con una logica pubblico-privato, oltre a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, in primis l'aumento delle liste d'attesa. Su questo tema noi continueremo a battere, anche perché Lombardia Assicura ha deciso di prendere tutta una serie di iniziative che poi si svolgeranno anche attraverso delle mobilitazioni.
Andiamo a cambiare argomento, parliamo di qualità dell'aria. L'Associazione Cittadini per l'Aria, vi segnaliamo che ha realizzato un documentario che si intitola Parti per l'Aria, respira bene, cresci meglio. È una videoguida per genitori consapevoli per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla consapevolezza su questo tema che è così importante per la nostra salute. Però è un video che vi dà anche dei suggerimenti concreti su come difendervi direttamente dalla voce di alcune delle persone più esperte in questa materia. Noi abbiamo in collegamento, per parlare di questo argomento, una pediatra neonatologa immunoallergologa dell'età evolutiva che studia e monitora le patologie legate all'inquinamento ambientale e alla salute dei bambini, è anche curatrice del libro Bambini e inquinamento. Elena Uga, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu.
Allora, certo, grazie.
Allora, qual è il punto centrale del vostro documentario? Prima di vedere i consigli, vediamo invece che cosa dice, cosa documenta il vostro documentario.
Sicuramente il punto centrale sono proprio questi fantomatici 1000 giorni, che per noi che ci occupiamo di età evolutiva sono scontati, magari non lo sono per tutti. Noi intendiamo per 1000 giorni il periodo che va dal concepimento ai 2 anni di vita, che dura più o meno 1000 giorni, e quando parliamo di 1000 giorni noi parliamo della globalità dei 1000 giorni, quindi della mamma, del feto che poi diventa neonato, che poi diventa bambino, del contesto familiare e dell'ambiente in cui questo contesto familiare cresce. Perché? Perché 1000 giorni sono il momento in cui tutto si crea, tutto si distrugge, nel senso abbiamo 2 cellule che in 1000 giorni diventano 15 kg e 1 metro più o meno, e quindi abbiamo comunque una velocità di metabolismo, una velocità di crescita, una possibilità enorme di fare cose buone e di fare cose non buone e di mettere i mattoncini per quello che sarà l'organismo e la vita futura e anche per le generazioni future, perché comunque sappiamo che esiste anche tutta l'epigenetica, cioè tutto quello che si forma in quel periodo può anche essere poi trasmesso alle generazioni future. Quindi in questi 1000 giorni passare alle famiglie delle indicazioni e dei consigli su quelli che possono essere gli stili di vita che ci possono proteggere dal bombardamento esterno, intendo ovviamente bombardamento ambientale, è sicuramente cruciale.
Ma è così importante quello che si respira per i bambini?
Certo, è importante per tutta una serie di motivazioni. Allora, ricordiamoci che un bambino, lo accennavo, respira più in fretta, assorbe di più dalla superficie cutanea, assorbe di più dalla superficie intestinale, proprio per una questione di proporzione e di velocità del metabolismo. E tutto ciò che dall'ambiente arriva a un organismo in crescita arriva tramite quello che si mangia, tramite quello che si mette sulla pelle e tramite quello che si respira. Perché è così importante il respiro? Perché viviamo in una condizione in cui l'aria che respiriamo è tutt'altro che pulita. Questo in generale, ma soprattutto in pianura padana. Sappiamo come purtroppo la pianura padana, per motivi geografici e non solo, è una delle zone con la peggiore qualità dell'aria in Europa. Quindi i bambini sono ancora più esposti a questa situazione ambientale, però noi vogliamo sempre partire dalla percezione del rischio, cioè dire ai genitori, alle famiglie, alle istituzioni, ovviamente c'è un problema, ma non c'è un problema, arrendiamoci, c'è un problema e ci sono delle possibili soluzioni per dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, per cercare di rimediare nel momento in cui sarebbe bello poter andare tutti a vivere in posti più puliti. Io preferirei pulire l'aria di casa mia, ecco.
E quali sono i consigli che possiamo dare ai genitori?
Ma allora, innanzitutto è importante togliersi dall'idea che non bisogna uscire perché fuori c'è lo smog, perché l'inquinamento indoor, cioè la qualità dell'aria dentro le case, dentro le scuole, dentro gli uffici, ma anche dentro agli abitacoli delle auto e dei mezzi pubblici, tende comunque a essere peggiore di quella outdoor, cioè fuori si respira comunque meglio che in casa, anche se la qualità dell'aria fuori è pessima. Quindi sicuramente l'abitudine a stare il più possibile all'aperto, poi quando si può frequentare spazi verdi anche in città, ed è ovvio che se io sto all'aperto e cerco di non usare l'automobile, sensibilizzo anche alla riduzione dell'uso dell'automobile in generale, quindi a ricaduta, poi cioè tutto ciò ricade poi sulla riduzione dell'inquinamento in linea teorica, però è ovvio che nel momento in cui io esco in una Milano o in una Torino con dei bambini piccoli devo anche cercare di usare degli accorgimenti, come il cercare di tenere il bambino molto piccolo, se parliamo di 1000 giorni, in alto, è meglio tenerlo in una fascia o in un marsupio piuttosto che altezza passeggino, perché il passeggino è all'altezza dei tubi di scappamento. Se io decido di fare un percorso, magari scelgo un percorso un po' lontano dalle vie molto trafficate, perché è ovvio che se io sto su una via molto trafficata il mio bambino respirerà peggio che se vado in una via con un po' meno traffico, perché abbiamo una qualità di inquinanti diversi, abbiamo degli inquinanti che si disperdono in tutta la pianura padana e abbiamo degli inquinanti invece che restano molto vicini alla fonte di emissione. Quindi se io riesco a fare dei percorsi in strade meno trafficate, e poi è sempre un po' un cerchio che si chiude, se le famiglie si sensibilizzano al usare i mezzi pubblici, a muoversi a piedi, a muoversi in bicicletta quando possibile, ovviamente io andrò a ridurre il traffico e porterò le istituzioni a essere più sensibilizzate a gestire meglio una mobilità urbana con piste ciclabili, con la chiusura delle strade scolastiche, insomma diventa tutto poi una cosa, insomma una reazione a catena.
Quindi, se ho capito bene, il primo consiglio da dare è: non tenete i bambini a casa pensando che in questo modo li difendete dallo smog, perché questo è ancora peggio. Sempre meglio andare all'aria aperta, tenere i bambini non in basso ma in altezza, diciamo verso il nostro torace, verso la nostra testa, in un marsupio, per evitare che siano all'altezza dei tubi di scappamento, prendere strade meno trafficate. C'è qualche altro consiglio importante che possiamo dare ai genitori?
Sicuramente il frequentare il più possibile gli spazi verdi, cioè sempre di più la letteratura scientifica e non solo sottolinea come la frequentazione degli ambienti naturali, anche, nei primi, anche e soprattutto nei primi 1000 giorni, va a bilanciare i danni dell'inquinamento. Quindi frequentare gli ambienti naturali può voler dire, a seconda delle possibilità e delle scelte della famiglia, andare a farsi la gita nel parco, nel bosco, in montagna, ma può anche voler dire frequentare un viale, un giardino pubblico, una qualsiasi zona in cui ci siano alberi che assorbono una parte degli inquinanti, che riducono le temperature nelle stagioni estive e che già soltanto per la loro presenza vanno a stimolare, da un punto di vista di neurosviluppo, di attività del sistema respiratorio. Cioè lo stare nel verde aiuta tantissimo. È ovvio che però i bambini stanno a casa, a scuola, negli asili, quindi non è che possiamo evitare lo stare in casa, e poi ci sono effettivamente delle ore centrali in cui il traffico è importante, quindi l'areare le case è un'altra cosa fondamentale, le case, gli asili, cioè le finestre andrebbero aperte 10 minuti ogni ora, e comunque bisogna cercare in modo di ricambiare il più possibile l'aria e di ridurre all'interno degli spazi chiusi tutto quello che può essere un inquinamento aggiunto. Pensiamo alla vecchia abitudine, che per fortuna si sta riducendo, di usare, penso, l'insetticida, ma anche soltanto la profumazione, sono comunque tutte sostanze volatili chimiche che poi finiscono nei polmoni dei nostri bambini e anche nei nostri.
E beh, questo è importante, non stiamo parlando di una questione secondaria. Mi sembra importante l'attenzione su quello che si usa a casa, spray, eccetera, insetticidi, profumi, via dicendo, perché poi tutto va, anche questo, nel polmone dei bambini piccoli.
Grazie mille, grazie Elena Ugga, pediatra, che è stata con noi, grazie.
Arrivederci, grazie a voi.
Arrivederci e grazie anche naturalmente all'attività dell'Associazione Cittadini per l'Aria.
E a proposito di questo, intanto che Elena sente il prossimo ospite, devo dirvi che è arrivata una circolare dell'ATS di Milano Città Metropolitana sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale e prevenzione delle sindromi respiratorie, quindi parliamo proprio di questo, però non solo, rivolto ovviamente ai bambini. L'ATS sottolinea che la vaccinazione antinfluenzale è particolarmente raccomandata per i soggetti a maggior rischio per età, patologia o condizione. Nello specifico, chi sono i soggetti verso i quali si rivolge principalmente da subito ATS di Milano per la vaccinazione antinfluenzale? Le persone che hanno più di 60 anni, quindi coloro che sono nati dal 64 in giù, bambini e ragazzi da 6 mesi a 17 anni, donne in gravidanza, persone affette da malattie croniche, addette ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, cioè per esempio operatori sanitari, personale delle scuole, forza dell'ordine e via dicendo, e personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali, ad esempio gli allevatori, addetti alle attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori, vaccinatori e veterinari. Allora, per tutti questi è suggerita, è proposta in via prioritaria la vaccinazione contro l'influenza. La vaccinazione è anche poi disponibile per tutti, anche per i soggetti che non appartengano a queste fasce di popolazione. E per fare la vaccinazione cosa bisogna fare? Rivolgersi al proprio medico di famiglia, chiedendogli se è aderente alla campagna vaccinale, se è aderito vi può vaccinare lui, oppure prenotare un appuntamento presso i centri vaccinali o le farmacie, come andando sul portale della regione, in questo caso è Regione Lombardia, portale prenotazione, prenota online. Ecco, questo per la vaccinazione antinfluenzale, visto che ci stiamo avvicinando ai mesi più critici.
Allora, adesso cambiamo argomento e torniamo a Castellanza. Vi ricordate, avevamo già parlato di Castellanza e di un altro argomento, abbiamo parlato della convenzione, più precisamente era una sorta di contratto che prevedeva uno sconto del 15% sulle tariffe in regime privato per i residenti dipendenti del comune di Castellanza con Humanitas.
E avevamo criticato pesantemente questa delibera, dove in sostanza il comune spingeva la gente verso la sanità privata. E noi dicevamo, attenzione, perché lì ci può andare solo quelli che pagano. Pagheranno il 15% in meno, ma solo quelli che pagano. Avevamo avuto una discussione anche abbastanza accesa con l'amministrazione comunale. E avevamo detto, attenzione, perché se poi a un certo punto quella struttura, in quel caso era Humanitas, cambia strategia, chiude dei servizi e le persone si trovano di colpo abbandonate a se stesse. Se passano alla sanità pubblica devono rifare tutto il percorso attraverso, a iniziare dalla prima visita col proprio medico di famiglia. Avevamo sollevato questa critica che diceva attenzione poi ai comportamenti della sanità privata. E adesso invece Elena, che cosa accade?
Adesso invece andiamo a parlare di Multimedica e in particolare di quello che è successo quest'estate, quando l'associazione dei malati di oncologia e i sindacati hanno dato l'allarme per la dismissione parte almeno del reparto di oncologia di Multimedica a Castellanza. Allora vogliamo tornare su questo argomento e ci torniamo innanzitutto con Gianluca Signorella della WILP FPL di Varese, a cui abbiamo chiesto che cosa è successo quindi dall'estate in poi.
Noi siamo stati contattati dall'azienda tra fine giugno e metà luglio, in cui loro ci dicevano che dovevano fare delle riorganizzazioni e tra queste riorganizzazioni c'era l'accentramento del servizio di oncologia presso l'ospedale di San Giuseppe.
Ok, quando dici dall'azienda intendi Multimedica?
Multimedica.
Certo.
Dopodiché la nostra preoccupazione è stata, essendo di categoria, sindacati di categoria, quale poteva essere la ricaduta sui lavoratori. E loro lì ci hanno assicurato che per i lavoratori non sarebbe cambiato niente, perché sarebbero stati ricollocati all'interno del presidio di Castellanza. Da qui UIL, CDL e CIS si sono mossi preavvisando i confederali di questa roba qua. Cioè che loro stavano di fatto poco alla volta andare a cessare il servizio di oncologia.
Adesso che cosa succederà?
Allora, per quanto ci riguarda, come ti dicevo prima, il nostro scopo è quello di andare a verificare che realmente i lavoratori siano salvaguardati e quindi che non ci sia nessuno spostamento da parte dell'azienda, dei lavoratori su altri presidi. E questo sta avvenendo perché i lavoratori sono ancora lì. E, tra l'altro, ti dico che il servizio però è ancora aperto. Lavora non più con pazienti che devono fare terapia endovena, ma che con pazienti oncologici che devono fare altri tipi di terapie. Ora, da qui a quando chiuderà realmente quel servizio non è dato a sapersi, perché non puoi lasciare per strada i pazienti che tutt'oggi se vengono seguiti dal servizio di oncologia. Noi stiamo arrivare al fiume e vogliamo vedere.
E allora andiamo a chiedere ai sindacati confederali e in particolare nella persona di Antonio Massafra, che è coordinatore territoriale UIL dell'ambito territoriale di Varese, che cosa è accaduto proprio ieri. Parliamo di una riunione che c'è stata proprio ieri. Buongiorno Antonio.
Buongiorno. Allora, noi ieri abbiamo incontrato il direttore sociosanitario dell'ATS Insubria, il dottor Talarica. Noi avevamo un incontro perché sul territorio ci stiamo occupando, tra le altre cose in questo momento, dei nuovi modelli innovativi per la presa in carico degli anziani e dei più fragili, così come stiamo un attimino governando tutta la materia che riguarda i tempi di attesa all'interno della TS Insubria, che ricordo che riguarda sia Varese che Como. Nella fattispecie in questo momento abbiamo delle emergenze che riguardano le pazienti con problemi di carcinoma alla mammella, i pazienti che hanno problemi di scompensi cardiocircolatorio. Noi, come dire, dentro questa riunione, perché in questo momento è proprio una situazione abbastanza, se vogliamo, delicata per quanto riguarda tutto il comparto degli anziani, della fragilità, della...
Certo, rimaniamo però sul tema, Antonio Massafra, sul tema in questione.
Nelle varie ed eventuali abbiamo affrontato anche questo tema. Il tema è stato rinviato alla prossima riunione del 21 novembre, ma noi abbiamo comunicato ad ATS che siamo rimasti sconcertati del fatto che abbiamo inviato una richiesta di incontro al 6 di agosto, abbiamo fatto anche un comunicato stampa come CGL CISL e UIL di Varese, dove noi abbiamo denunciato questa repentina chiusura da parte di Multimedica, ma ancora oggi non ci è stata data nessuna risposta, anche perché il problema delle cure chemioterapiche, come dire, nei confronti di numerosi pazienti presenti lì dentro quel comune, ma soprattutto tutti quelli che vengono e che venivano curati dalla Multimedica di Castellanza, cioè il fatto che si siano dovuti trasferirsi la maggior parte di questi pazienti in altre strutture, come dire, è ovvio che è stata messa in discussione proprio la prosecuzione stessa delle cure.
Ecco, mi scusi, la Multimedica ovviamente è convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale.
Certo, Multimedica è convenzionato e su questo tema, come dire, ci devono dare delle risposte il 21, anche perché noi abbiamo anche denunciato il fatto che a questo punto pensiamo che ci sia uno scarso livello di garanzia proprio che possa vantare nei confronti dei cittadini, anche nelle situazioni di maggiori gravità. Mm-hmm. Cioè non si può interrompere un servizio con, come dire, un preavviso scarsissimo. Qui stiamo parlando di malati, come dire, oncologici. Cioè questi dal primo di settembre, come dire, soprattutto nei riguardi dei cittadini, per questo ci siamo mossi in anteprima, come ci siamo posti degli interrogativi proprio sul diritto alla salute nel nostro territorio.
Va bene.
Ci sono rapporti con ATS, no? ATS, come dire, lavora in convenzione con questo ospedale e comunque ATS ci deve dare delle risposte.
Allora, possiamo aspettare degli aggiornamenti, va bene, dopo la riunione che ci sarà a novembre.
Va bene,
d'accordo.
Va bene.
Grazie Antonio Massafra, coordinatore territoriale UIL, ambito territoriale di Varese.
Ecco, noi abbiamo voluto presentarvi questo caso perché è emblematico, cioè come si comporta il privato. Interessa qualcosa dei pazienti, delle loro patologie, di come li segue? No, la logica è il profitto. La ristrutturazione segue la logica del profitto. E quindi da un momento all'altro annunciano, chiudiamo che cosa? Il settore dell'oncologia. O lo ridimensioniamo, che non è proprio qualcosa di così secondario. E questo porta delle cadute su i pazienti. Allora, se fosse una struttura privata che lavora per conto proprio, è un rapporto tra loro e pazienti. Ma qua c'è una convenzione col pubblico. Per quelle prestazioni l'azienda privata riceve rimborsi dalla sanità pubblica e allora non può prendere queste decisioni senza averle prima discusso con la sanità pubblica, che deve fare una pianificazione, capire dove si mandano questi pazienti, eccetera, eccetera. Ecco, oggi vi abbiamo presentato un altro caso di che cosa accade quando la sanità pubblica delega gli interventi alla sanità privata senza controllare e senza mettere delle rigide regole che devono essere osservate.
Radio Popolare, allora come facciamo sempre dall'inizio di questa stagione, in ogni puntata dedichiamo uno spazio a Gaza e a quello che sta accadendo. Oggi parliamo di Gaza insieme a una studentessa di medicina a Gaza, ora in Italia, che è Yara Abushab, che è in collegamento con noi. Ciao Yara, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
grazie di essere con noi. Allora, in via del tutto eccezionale, anche se Yara non è ancora un medico, ma sarà sicuramente un medico, ci diamo del tu, che in trasmissione lo do solo ai medici per questioni di correttezza. Allora, Yara, iniziamo. Raccontaci brevemente la tua storia. Com'è che sei in Italia?
Allora, io sono Yara Mushab, sono nata e cresciuta a Gaza nel 2001, quindi ne ho oggi 24 anni. Ho iniziato il mio percorso, studio di medicina alla facoltà di Al-Azhar Gaza, che è una sede dell'università Al-Quds Abu Dis a Gerusalemme, quindi un programma internazionale in medicina. Ho frequentato la facoltà fino al 2023, quando sono riuscita a trovare un'opportunità per fare un tirocinio in Italia ad ottobre 23, che sarebbe dovuto essere per un mese. Sono arrivata in centro Italia, a Roma, per andare dopo a Pescara, dove ho frequentato l'ospedale lì, e quindi entrata il 1 ottobre e dovevo uscire il 31, ma il 7 ottobre mi trovavo qui, e dopo il 7 ottobre 2023 rimane tutto chiuso e rimango io bloccata qui, mentre la mia famiglia era giù, era a Gaza.
Ecco.
E quindi ecco come che sono.
Perché sei qui. Ecco, ci puoi raccontare un po' come funzionava l'università di medicina a Gaza? Perché di Gaza prima del 7 ottobre non si sa molto, no? E invece qui stiamo parlando di una facoltà di medicina. Come funzionava? Come seguivi? Come era organizzato il tutto?
Allora, io sono entrata nel 2019, dopo essermi diplomata con una media del 99%.
Bravissima!
Grazie, e dico quello perché in quell'anno potevano fare domande per medicina solo gli studenti e studentesse che hanno ottenuto almeno il 97.5% alla diploma, e questo perché a Gaza l'educazione è sempre stata, anzi continua ad essere, molto importante e tutti studiano molto, e quindi i voti alti sono la loro. Ma la mia facoltà è una sede dell'università di Al-Quds a Gerusalemme, e frequentavo quel programma internazionale, e grazie a questo programma che sono riuscita a trasferirmi, a continuare a Milano. Avevamo lezioni ogni giorno, il programma era molto simile a quello che sto seguendo ora, però a Gaza era normale, anzi essenziale, che gli studenti di medicina imparassero anche a fare piccoli interventi chirurgici, come tipo una appendicectomia. L'unica vera differenza è che a Gaza ci preparavano molto di più per laurearci e iniziare a lavorare subito. In ospedale vedevamo spesso le conseguenze delle guerre, quella del 2008, 2012, 14, 19, 21 e anche tutti gli altri attacchi nel frattempo. Cioè, vedevamo molti pazienti amputati, quindi come studenti di medicina eravamo già abituati a queste cose, però pensavamo fossero gravi, ma purtroppo non sono nulla in confronto a quello che vediamo oggi.
E l'accesso all'università è uguale per maschi e femmine?
Per tutti e tutte, ovunque anzi, non solamente la voglia, ma è anche molto importante dire che sei laureato, cioè non essere laureato non viene guardato bene nella società. Quindi era un accesso per tutti e tutte, anche differenza sociale, eccetera.
Era molto costoso frequentare l'università a Gaza?
Era costoso, sì, però le persone tipo provavano, i genitori e le studenti che lavoravano, il goal più importante, l'obiettivo era avere i soldi per studiare.
E c'erano dei programmi sociali che aiutavano gli studenti che non avevano soldi?
Certo, c'erano anche quelli, e c'erano anche dei programmi internazionali, tipo del NGOs, che aiutavano, per esempio, e nella mia facoltà c'era questa associazione che si chiama Oxpal, inglese, che aiutava gli studenti e studentesse di medicina a Gaza che non potevano pagare, quindi davano una mano con le tasse.
E quindi la vostra formazione era una formazione che alternava l'aula all'esperienza diretta sul campo, in ospedale, cosa che invece in Italia avviene solo negli ultimi anni di medicina.
Certo, è quello esattamente, quindi dal secondo anno frequenti già in ospedale, per abituarti più a non è molto comodo essere in ospedale, specialmente con i pazienti che abbiamo a Gaza, è molto diverso. E anche essere lì e di repente ti arriva un paziente amputato completamente, un bambino, cioè per me quelli erano i più momenti più difficili.
Ecco, cosa fanno adesso le tue compagne e i tuoi compagni di corso che sono rimasti a Gaza?
Allora, vorrei iniziare ricordando che sono stati 27 studenti e studentesse di medicina dell'Università di Al-Azhar che sono stati uccisi da Israele durante questo genocidio. Tra cui l'ultima, che si chiama Yara, anche lei, con cui condivido il nome, ma non più il cammino di medicina, perché Yara è stata uccisa insieme a tutta la sua famiglia in un bombardamento notturno mentre dormivano in una tenda. E l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto da lei era il giorno prima, che era un reel su Instagram, che era una sessione fotografica di laureati, e scriveva che un giorno avrebbe voluto scattare anche lei quelle foto lì, quando si fosse laureata, ma Yara non è più con noi, perché Israele ha deciso di toglierla la vita. Invece i miei compagni di corso che sono rimasti a Gaza oggi si stanno preparando per gli esami del sesto anno, hanno perso un anno di studio, ma loro e l'università hanno deciso di riprendere le lezioni nonostante tutto. E oggi i miei amici non sono solo studenti di medicina, sono anche medici che curano e salvano vite e resistono ancora, perché in questo genocidio i medici e il personale sanitario sono stati un obiettivo diretto dell'esercito israeliano, e questa è una cosa che abbiamo tutti visto, anche con il prof, il dottore Hossam Abu Safia, che fino ad oggi è nelle carceri israeliane.
Abbiamo firmato e sostenuto la campagna per la sua liberazione, che ad oggi non si è riusciti ad ottenere.
Esatto, e quindi l'esercito israeliano ha distrutto non solamente la vita del futuro, ma anche quella presente quando hanno bombardato la mia e l'altra università, ospedali, e persino è l'unico centro di fertilità a Gaza che aveva 5.000 embrioni, vite uccise prima ancora di nascere, cioè togliendo a molte famiglie la speranza di avere figli. E i miei colleghi, con molto coraggio, continuano a studiare, a lavorare mentre dormono in tende.
E quindi fanno già i medici sostanzialmente, per forza di cose.
Esatto, cioè lavorano prima che finiscono gli studi, perché non ci sono più medici, cioè non c'è uno che possa non abbastanza medici, perché vengono uccisi. E quindi siamo noi, la nostra generazione, che lavora oggi come medici. E questa non dovrebbe essere la vita di nessuno.
Certo, e la collaborazione con fondazioni estere va avanti, si è sviluppata anche in questi anni, in questi ultimi due anni, oppure no?
Certo, allora sì, però comunque non è abbastanza, siamo 2 milioni a Gaza, è una striscia super popolata e non è abbastanza tutto ciò che abbiamo, sia farmaci, sia medici, sia neanche tende, ci sono delle persone che dormono in strada.
Capito, il quadro ci sembra veramente molto pesante. E tu che cosa pensi di fare adesso?
Io vorrei, spero di laurearmi lo prima possibile, oggi sono al quinto anno alla Statale di Milano, vorrei laurearmi e fare la specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva per poter dare una mano al mio popolo e allo stesso tempo a un popolo che mi ha accolto, che è il popolo italiano, quindi spero di poter fare questo.
Pensi di tornare a Gaza?
Spero e lo penso sempre, e spero di poter farlo.
Ecco, precisiamo che quando si parla di chirurgia plastica ricostruttiva, in questo caso non stiamo parlando di chirurgia estetica, stiamo parlando di una situazione di cui ci sarà estremamente bisogno di questo tipo di interventi chirurgici di fronte alle tante amputazioni che si sono rese necessarie in bambini come in adulti. Riescono a entrare le protesi oppure vengono bloccate?
Ovviamente vengono bloccati come tutto l'altro. cibo, il cibo, farmaci. Cioè, nessuno parla di questo, ma le persone morono anche perché non hanno dei farmaci. Io ne ho una nonna che ha avuto un tumore al rene, e quindi oggi vive solamente con uno, e anche ha la ipertensione, la diabete, avrebbe bisogno di diverse medicine ogni giorno, ma è da tipo una settimana non riesce più a trovare niente, quindi lei sta senza medicina, spero mai, però se non prendi le medicine quando hai bisogno di medicina non è che finisce bene la situazione.
Grazie, grazie mille, grazie a Yara Abushab, studentessa di medicina a Gaza, adesso in Italia, grazie, grazie davvero per quello che ci hai raccontato.
Grazie a voi e vi auguro a tutti buona giornata, e vorrei solo dire una cosa, per favore non smettere mai di parlare di Gaza, sia prima o dopo, la situazione è molto grave.
Non lo faremo, grazie.
Grazie moltissimo per la testimonianza.
Grazie.
Ricordiamo in chiusura un evento, un incontro proprio per parlare di Gaza l'8 novembre alle 17.30 a Villa Montevecchio a Samarate, alle 17.30 appunto l'abbiamo detto, organizzato da Medicina Democratica con il patrocinio del comune di Samarate, dal titolo Gaza l'umanità negata, a cura del dottor Guido Veronese che è docente di psicologia clinica all'Università Milano Bicocca ed esperto di traumi collettivi in aree di crisi.
Ricordiamo anche un altro appuntamento, questa volta non su Gaza ma sulla Sanità Nostra, il coordinamento per i diritti alla salute Melegnano Martesana indice un presidio informativo di protesta davanti all'ospedale di Cernusco il 31 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 per denunciare le continue gravi inadempienze della SST Melegnano Martesana, il 31 ottobre alle 10 davanti all'ospedale di Cernusco.
37.2 torna venerdì prossimo, sempre dalle 10.35. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoretti.
A presto.